Le incognite del Brexit e gli errori dell'Europa. Il Brexit ha gettato l'Europa in un'incertezza epocale. L'ipotesi dell'uscita del Regno Unito dall'Unione era plausibile, ed è quello che è accaduto. Ma, come se nessuno avesse voluto immaginare il peggio, adesso né le istituzioni europee né le capitali sembrano preparate. Di Antonia Battaglia. Il Brexit ha gettato l'Europa in un'incertezza epocale. Ma era davvero così difficile immaginarlo? L'ipotesi dell'uscita del Regno Unito dall'Unione era plausibile, ed è quello che è accaduto. Ma, come se nessuno avesse voluto immaginare il peggio, adesso né le istituzioni europee né le capitali sembrano preparate. Da venerdì notte è tutto un susseguirsi di dichiarazioni contraddittorie e di impossibili colpi di scena, tra petizioni per un nuovo referendum, la Scozia che vuole restare nell'EU, Londra che tenta il tutto per tutto, Cameron che si è dimesso ma esita ad attivare l'articolo 50 del Trattato sull'Unione Europea per sancire l'uscita ufficiale. Un punto è certo però, che il negoziato per la Brexit sarà portato avanti dalla Germania, perché è la cancelliera Merkel che ancora una volta ha preso de facto il posto delle istituzioni europee, una posizione timida nelle prime ore, la sua e quella della CDU, in contrasto con l'atteggiamento del ministro degli esteri Steinmeier SPD, che ha chiesto un'uscita immediata. Da una parte la Germania teme che il vento riformatore in Europa possa portare a delle modifiche fondamentali al trattato, e quindi possa perdere il controllo indiscusso che ha attualmente. Dall'altra, crogiolarsi in posizioni poco chiare può lasciare spazio per i populismi nazionalismi sia antichi che delle ultime ore e potrebbe rinforzare la volontà di chi altrove in Europa, come in Francia e Svezia, ha già chiesto referendum simili. Inoltre, umiliare la Gran Bretagna lo si può fare, ma fino ad un certo punto, è un partner economico troppo importante. It may not. E adesso? Le divisioni sono tante anche in Francia, dove il ministro degli esteri Ayrault chiede un'uscita immediata, mentre il ministro dell'economia Macron frena e dice che un nuovo trattato non può essere scritto in 15 giorni. Renzi ha dichiarato che la partita è finita, ora si volta pagina. Ma non si sa ancora se e quando Londra confermerà l'uscita. Le questioni politiche tra Tory e Labour peseranno, e Nicola Sturgeon, primo ministro scozzese, fa sapere che la Scozia continua ad opporsi al Brexit. Il progetto farsa, ha scritto Sturgeon su Twitter, è cominciato e tu Boris Johnson, leader della campagna Leave, nostra direzione redazionale, ne sei largamente responsabile. E allora Merkel entra in campo di nuovo e richiama tutti alla calma, ricordando che soluzioni rapide e semplici dividerebbero ancora di più l'Europa. Juncker, presidente della Commissione, però non ammette la grande sconfitta dell'EU, che della possibilità di un voto tipo Brexit avrebbero dovuto capire molto e molto tempo fa, e attacca rispondendo che l'Europa ha decenni di esperienza in materia di gestione delle crisi e che ne è sempre uscita rinforzata. Ma la verità è che non si è fatto davvero molto per evitare Brexit a diversi livelli. Il rischio è che le negoziazioni durino anni e che durante questo periodo l'Europa si occupi esclusivamente di questo. La Francia, inoltre, indebolita dalla cattiva intesa Merkel-Hollande, cerca di cavalcare l'onda della riforma e chiede agli altri leader europei di accompagnarla nella proposta di rifondare e reinventare un'altra Europa, sperando nell'aiuto di Renzi per un nuovo trattato. In marzo 2017 cadranno i 60 anni del Trattato di Roma. Ma rilanciare per fare cosa? Cambiarla sì, ma come? Come affrontare l'euroscetticismo, rafforzando ed allargando la zona euro, 19 paesi, negoziando un nuovo trattato tra fondatori, come avvicinare i cittadini a quest'unione così distante dai loro bisogni primari, come colmare il gap di partecipazione democratica. Un vaso di Pandora nell'aprire il quale non si avevano ancora ben chiari i rischi. Questo referendum è stato una roulette russa, il cui esito avrà conseguenze planetarie. Una decisione così irreversibile per tutta l'Europa poteva davvero essere presa con uno strumento quale il referendum, così soggetto ai mutevoli sentimenti popolari? Siamo certi di non essere di fronte ad una distorsione della democrazia. L'implosione dell'Unione Europea, date per certe le chiare responsabilità delle sue istituzioni, poteva essere decretata appunto da un tale strumento di democrazia. È vera democrazia o si agisce per via di una distorsione democratica? È stato chiesto a Farage, euroscettico leader di UKIP, durante la trasmissione Good Morning Britain, di documentare uno dei punti martellanti della sua campagna leave, ovvero che ogni settimana 350 milioni di sterline venivano pagate da Londra all'EU. Ha ammesso, imbarazzato, che era stato un errore degli organizzatori della campagna leave. Tra l'altro, secondo le stime ufficiali, non di oneri a carico della Gran Bretagna si trattava, ma di vantaggi. Lo stesso Farage ha detto successivamente che il Regno Unito entrerà in recessione, ma che questo non dipenderà dal Brexit. L'Europa deve essere riformata, senza dubbio, pur non sottovalutando i rischi di realizzare questa riforma in un momento in cui euroscetticismo e nazionalismo si rafforzano vicendevolmente. Un processo di cambiamento così profondo richiederebbe modalità non soggette alle emotività del momento. L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea ha molti aspetti differenti, che non sono assolutamente riducibili ad unica matrice di rifiuto e contestazione dell'Europa quale essa è oggi. Per essere arrivati a questo punto ci sono stati dei passi da gigante verso il baratro compiuti nel passato più recente, a cominciare dalla deludente politica europea nei Balcani negli ultimi 20 anni, prima avvisaglia della gestione del potere continentale in chiave autodifensiva e non di apertura ed accoglienza né di reale risoluzione delle questioni geopolitiche più vicine. La grave crisi economica, l'inefficace risposta al terrorismo e soprattutto la lacunosa politica di gestione della crisi migratoria hanno acuito un état d'art già molto traballante, che alla base poco aveva di comune e comunitario. L'Unione Europea nasce da un progetto politico di grande idealismo fondato sulla condivisione di principi e di finalità in nome di passato e di radici comuni. Si è riusciti però a svuotare la materia filosofico-politica che stava al cuore dell'Europa per farne uno strumento di dominio di alcuni pochi eletti stati in un carosello infernale in cui il potere dei più piccoli e deboli dipende dalla vicinanza e dall'aiuto che essi riescono ad ottenere dai grandi. È venuto a mancare il sogno di Altiero Spinelli già nel giorno in cui il Trattato di Lisbona trasformò l'Unione Europea in un mostruoso groviglio di materia giuridica incomprensibile alla stragrande maggioranza della popolazione. Il Trattato sul funzionamento unico dell'Unione Europea, o Trattato di Lisbona 2007, costituisce, infatti, la base fondante dell'attuale diritto primario del sistema politico dell'UE. Ma, pur avendone rinforzata la Costituzione, esso non ha saputo dar vita all'unione di intenti politici e filosofici. Se si è arrivati all'uscita del Regno Unito, infatti, è anche perché lo strumento del diritto in mano alla Commissione Europea è diventato una bacchetta di comando. Non è l'archetto di un maestro, come avrebbe dovuto essere, ma una verga con la quale paesi economicamente e politicamente forti come la Germania possono disporre di grande potere e condizionare la vita stessa dell'Unione a ex 28. La gestione miope della questione greca, la mancanza totale di una visione comune in materia di migrazione, che non sia appunto la deludente condivisione del principio aiutiamoli fuori dai nostri confini, hanno inasprito differenze, punti di vista lontani, interessi molto eterogeni, accentuando notevolmente la sfiducia del popolo europeo nei suoi rappresentanti. La Commissione europea e la Banca centrale hanno salvato le casse della Grecia, ma non hanno salvato la dignità del popolo greco davanti agli occhi del mondo intero. Il prezzo pagato in termini di sacrificio storico, di mancanza di solidarietà e di condivisione umana da parte dei greci è stato troppo alto. Le frizioni sono diventate scosse telluriche e nulla è stato fatto per ridare a Tsipras quella dignità di cui aveva bisogno agli occhi del suo stesso paese. L'algida gestione della questione migrazione, il patto scellerato con la Turchia che crea di importanti violazioni di diritti umani, continua a gestire la vita di migliaia di esseri umani per conto dell'Europa, ha rappresentato un ulteriore punto di attrito e forse il punto di non ritorno dell'abbandono del principio stesso sul quale si fonda l'Unione, la solidarietà e la condivisione. Dopo il referendum greco, tutto è diventato possibile. Dopo il patto EU-Turchia è caduta ogni velleità. E la Brexit è solo la conferma di una totale mancanza di sintonia tra paesi, istituzioni e cittadini. Da un'Europa di principi si è passati ad un'organizzazione di tipo militare messa a guardia di confini ed austerity. Che il Regno Unito stesse facendo i conti con la questione referendum non era un segreto per nessuno a Bruxelles, e che Cameron fosse contrario alla elezione di Juncker non era neanche questo un segreto, perché le istituzioni non sono scese in campo per evitare il Brexit e per conciliare posizioni di partenza così diverse, politicamente moltissimo poteva esser fatto. Ma è prevalsa l'austerity anche in senso morale, la condanna, come con la Grecia e con i paesi mediterranei indietro con le riforme, è prevalsa un'Europa in cui si perdonano gli scandali finanziari come LuxLeaks. Il presidente del Consiglio europeo Tusk ha dichiarato a dicembre, in una intervista al Guardian, che detenere fino a 18 mesi un migrante è permesso dal diritto internazionale. Per favore, non sottovalutiamo il ruolo della sicurezza. Questo è l'uomo il cui sarebbe quello di forgiare e guidare le direzioni della politica europea dei 28, adesso 27. Il Brexit è una grande sconfitta di questa architettura europea. La risposta di Bruxelles al referendum inglese non è stata altro che astio, fretta, arroganza. Particolarmente deludente la dichiarazione del presidente del Parlamento europeo Schulz, che ha definito scandalosa l'opzione che Cameron possa restare in carica fino ad ottobre, momento in cui il suo successore sarà designato dal Partito Conservatore. Schulz ha invitato il Regno Unito ad uscire quanto prima dall'Unione Europea. Ma il presidente del Parlamento europeo parla anche ancora a nome di quella parte del popolo inglese che ha votato per restare in Europa, e anche se parlasse solo a nome di quella parte del popolo inglese euroscettico, non avrebbe lo stesso il diritto di dire li vogliamo fuori il prima possibile, perché dovrebbe essere il presidente di un'Europa che, invece di dividere, accoglie e sana. L'Europa non può continuare ad essere un clan di amici della Germania, il cui fine è quello di mantenere in vita le politiche di austerità e il dominio di pochi sui tanti. Habermas scriveva in Costellazione Postnazionale che la questione, effettivamente, è quella di capire se potrà mai formarsi una coscienza europea della solidarietà cosmopolitica. Solo la modalità democratica della legittimazione del potere dà compimento all'associazione di stati quali l'Unione Europea, e solo nel pieno rispetto di ideali comuni e alti che le singole coscienze nazionali generano la necessaria solidarietà civica. In caso contrario, il passo verso la disintegrazione è corto e certo. 27 giugno 2016. Il nuovo blocco sociale della Brexit. La radice della Brexit è nelle tendenze del mercato del lavoro britannico e ha poco a che fare con l'andamento dei conti esteri. Il referendum ha definito un nuovo particolare blocco sociale che unisce le élite conservatrici più vicine al Commonwealth che al continente europeo e i settori marginali della società britannica minacciati dalla crescente concorrenza degli immigrati resa possibile dalla deregolamentazione del mercato del lavoro. Di Guglielmo Forges d'Avanzati e Rosario Patalano. Brexit ha scatenato, come prevedibile, un'ondata di commenti di analisti più o meno esperti, economisti più o meno autorevoli, grandi e piccole firme. In generale, si può affermare che l'evento è stato interpretato come conferma di ciò che si era previsto, soprattutto da parte di economisti che sono convinti che certamente l'UE è destinata all'implosione o variante di questa profezia, che vi sono rilevanti rischi che ciò accada. Su questa linea, alcuni commentatori, che hanno ritenuto e ritengono che la crisi dell'Eurozona sia imputabile agli squilibri commerciali al suo interno, hanno stabilito che l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione dipenderebbe dai crescenti squilibri commerciali che il paese ha accumulato verso l'UE negli ultimi anni, come mostrato in tabella 1. Seppure esiste evidenza empirica in tal senso, la causa di questi saldi negativi non può essere interamente attribuita all'adesione all'Unione, tanto più che il Regno Unito è al di fuori dell'Unione monetaria e mantiene la sua sovranità monetaria, piuttosto è il segno di un crescente declino britannico in termini di produttività che ha cause prevalentemente endogene, come argomentato a seguire. Del resto, il deficit commerciale britannico ha radici lontane fin dagli anni dell'impero, tabella 2, e si ripropone nel secondo dopoguerra, tabella 1. Dunque, non si tratta di una novità assoluta nella storia del Regno Unito, né è un problema che emerge ora a seguito dell'adesione all'UE. È davvero quindi difficilmente credibile che gli elettori britannici siano stati guidati nella loro scelta dalla consapevolezza dei crescenti squilibri commerciali che il loro paese ha accumulato. 1. Il reale risultato elettorale ci mostra semmai l'opposto, poiché sono stati proprio gli elettori meno colti e più anziani, e quindi meno consapevoli ed informati, a votare a favore della Brexit. D'altra parte, a ben vedere l'argomento dei crescenti squilibri commerciali, tranne poche eccezioni, è rimasto sostanzialmente ignorato nel dibattito politico sulle AVE. Queste analisi derivano dalla convinzione che si vuole essere rafforzata dal voto britannico, che i problemi dell'Unione dipendono unicamente dagli squilibri commerciali al suo interno. Sia chiaro che si tratta di un problema, ma che al tempo stesso non è ovviamente il solo problema dell'Unione Europea come si è venuta configurando e che soprattutto non si dà conto trattando in tal modo il problema né delle specificità di scelte di singoli paesi né soprattutto del fatto che siamo di fronte a un evento mai verificatosi. Un evento di enormi proporzioni, che non trova alcun precedente storico tale da rendere sostanzialmente impossibile prevederne gli esiti. In più, il peggioramento del saldo delle partite correnti non si è avuto a ridosso del referendum, ma è databile almeno al semestre precedente. Un contributo in questa direzione, che non può che essere in questa sede un'analisi del tutto preliminare, rinvia ad altri fattori, che attengono alle cause remote e a quelle più prossime della scelta britannica. 1. A partire dagli anni 80 si è determinato in Gran Bretagna e non solo un crollo dei salari reali fondamentalmente imputabile alle politiche di precarizzazione del lavoro seguite alla stagione delle privatizzazioni e al ridimensionamento del welfare, con il conseguente aumento dei prezzi dei servizi sociali. Il modello proposto alla fine degli anni 70 dal primo ministro conservatore Margaret Thatcher ha avuto pieno successo e si è consolidato in quel paese ben prima degli altri paesi dell'Eurozona. 2. Questo modello non è stato sostanzialmente modificato dai governi britannici che si sono succeduti negli anni 90 e ancor più nei primi anni 2000. 2. Si sono accentuati i processi di finanziarizzazione che in ambito europeo hanno riguardato prevalentemente il Regno Unito e questi ultimi si sono associati a un forte impulso alla deindustrializzazione e, per conseguenza, alla riduzione dell'occupazione altamente qualificata, con conseguenze di segno negativo sul tasso di crescita della produttività del lavoro. 3. Al tempo stesso, l'aumento delle diseguaglianze distributive su scala globale ha contribuito a generare imponenti flussi migratori che hanno riguardato soprattutto i paesi core del continente. In modo razionale o meno, i lavoratori britannici e i settori più marginali della società britannica hanno risposto a queste dinamiche provando, con il lieve, a difendersi. Brexit, in quest'ottica, è l'esito della paura, parzialmente fondata, dei lavoratori inglesi low-skilled della concorrenza degli immigrati. Queste crescenti tendenze xenofobe hanno alimentato la crescita elettorale del UKIP, United Kingdom Independence Party, di Nigel Farage, che è risultato il primo partito britannico, con il 26,6% dei suffragi alle elezioni europee del 2014 e terzo nelle elezioni generali del 2015 con il 12,7% dei suffragi. Parte del Partito Conservatore britannico ha cavalcato la stessa onda emotiva costringendo la leadership di David Cameron alla scelta referendaria. A completare il quadro, la scarsa presa del Labour Party su parte del suo elettorato che non ha le indicazioni a favore del UE date della leadership laburista. Forse conviene partire da questi fattori per capirne qualcosa. Il voto referendario del 23 giugno ha di fatto definito un nuovo particolare blocco sociale che lega insieme le élite conservatrici nostalgiche del vecchio impero vittoriano e che si sentono più vicine al Commonwealth che al continente europeo e i settori marginali della società britannica minacciati dalla crescente concorrenza degli immigrati resa possibile proprio dalla deregolamentazione del mercato del lavoro e dal peso crescente della concorrenza degli immigrati nei confronti dei working poor. La radice della Brexit va quindi trovata nelle tendenze che hanno caratterizzato il mercato del lavoro britannico soprattutto dopo la crisi dell'Eurozona, quando le politiche di austerità combinate con i crescenti divari regionali all'interno dell'UE ha spostato masse crescenti di lavoratori qualificati e non verso il Regno Unito alla ricerca di opportunità più vantaggiose. La tabella seguente mostra l'andamento dei flussi migratori nel Regno Unito a partire dagli anni 50. È esplicito il riferimento al mercato del lavoro come causa del referendum in alcuni esponenti del Partito Conservatore. Il progetto di questo nuovo blocco sociale, che tiene insieme working poor e conservatori nostalgici della supremazia imperiale, appare finalizzato a trasformare il Regno Unito, o quello che resterà di esso, in un'isola protetta sul modello svizzero, dove le protezioni verosimilmente saranno destinate a bloccare o a limitare significativamente i flussi di ingresso di manodopera nel paese. Se questo scenario è ragionevole, non lo si può utilizzare né per sostenere che l'UE potrebbe rafforzarsi a seguito della fuoriuscita della Gran Bretagna né che a seguito di questa possono accentuarsi i rischi di implosione. Siamo di fronte a eventi mai verificatisi e di portata storica. È ovvio che l'Unione vive una crisi profondissima, ma è altrettanto ovvio che stabilire che vi è il rischio del suo fallimento a condizione che non vi sia un'inversione di rotta delle politiche economiche, come spesso si sostiene a sinistra in Italia, è come stabilire che se un paziente le cui condizioni di salute sono in continuo peggioramento non cambia terapia vi sono seri rischi che muoia. Qui il rischio è di far passare come previsioni pure tautologie. 29 giugno 2016.